Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
È una gioia poter studiare insieme la parola di Dio. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 5 di Prima Tessalonicesi. Iniziamo a studiare quella che è l'ultima sezione principale di questa lettera meravigliosa di Paolo ai cristiani di Tessalonica. Stiamo esaminando una sezione che inizia al versetto 12 ed arriva fino al versetto 22. E di fatto è una serie lunga di esortazioni, di comandi. Hanno a che fare con la vita pratica nella Chiesa. Ed ho intitolato questa serie, questa sezione, Crescere un gregge sano. Ora, se siete stati con noi in questi ultimi tempi, sapete che abbiamo studiato a lungo la sezione precedente che trattava la seconda venuta di Gesù Cristo. Dal capitolo 4, versetto 13, fino al capitolo 5, versetto 11, quell'intera sezione ha a che fare con il ritorno di Cristo. Il suo ritorno per la Chiesa, che chiamiamo il rapimento, ed il suo ritorno per giudicare gli empi, che viene chiamato il giorno del Signore. E noi siamo una Chiesa, proprio come quella di Tessalonica, che sta aspettando la sua venuta, che attende il ritorno di Gesù Cristo. E in questo senso viviamo nella speranza futura, siamo in attesa di ciò che sta per venire. Ma, allo stesso tempo, l'attesa della seconda venuta di Gesù Cristo non può renderci indifferenti al presente. E visto che siamo un popolo con un grande futuro, non possiamo essere indifferenti al presente. E quindi, uscendo dalla grande discussione sul rapimento e sul giorno del Signore, l'Apostolo Paolo inizia a parlare della praticità di come vivere nella Chiesa oggi giorno. Infatti, il versetto 11 è un po' un ponte di connessione verso questo nuovo argomento. E vi ricorderete che alla fine del capitolo 4, dopo aver parlato del rapimento, disse «Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole». E dopo aver parlato del giudizio del giorno del Signore nel capitolo 5, versetto 11, disse «Consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri come d'altronde già fate». In altre parole, non permettete che nessuno, guardando al futuro, sia scoraggiato. Siate consolati, siate edificati considerando il vostro futuro. La domanda che sorge spontanea è dunque come ci consoliamo a vicenda, come ci edifichiamo l'un l'altro, come rispondiamo alla grande speranza del futuro che abbiamo. Ed è proprio questo il pensiero che fa da ponte con il versetto 12. Viviamo qui ed ora nel modo in cui Dio vorrebbe che vivessimo, nel mentre attendiamo il dispiegarsi della nostra grande gloria futura. E quindi questa sezione sarà un'istruzione molto pratica, molto basilare, molto schietta e molto diretta per la vita nella Chiesa. E credetemi, la Chiesa ha bisogno di una buona e sana dose di questo tipo di istruzione. Se c'è qualcosa che addolora il mio cuore è che in tutta l'America abbiamo così tante chiese malsane, così tante chiese che non conoscono la potenza di Dio, la presenza di Dio, non conoscono la pace di Dio, la gioia di Dio, che non sperimentano tutte le benedizioni che Dio riversa su coloro che camminano secondo la sua volontà ed avanzano nel processo di diventare sempre più simili a Gesù Cristo. Abbiamo molte, molte chiese malsane e mi è di grande dolore comunicare con pastori che si trovano profondamente oppressi in una chiesa che dimostra mancanza di impegno spirituale. Mi addolora anche sentire persone che si trovano in chiese nelle quali le loro guide sono disimpegnate nella crescita e nello sviluppo spirituale. Questo paese è pieno di chiese occupate, alcune sono anche chiese molto grandi ma molto malsane. Uno scrittore piuttosto cinico, guardando la chiesa, ha detto che la chiesa gli ricordava dell'arca di Noè, di cui ha detto se non fosse per la tempesta esteriore non si potrebbe sopportare il fetore interiore. E questa è una prospettiva cinica della Chiesa, una prospettiva sprezzante della Chiesa. E di fatto è lontana dalla realtà di ciò che la Chiesa dovrebbe essere. Di fatto è distante anche dalla realtà della condizione stessa della vera Chiesa. Perché la Chiesa è l'istituzione più benedetta della terra, l'unica edificata dal Signore Gesù Cristo, l'unica che ha promesso di benedire e che le porte dell'inferno non sarebbero mai state in grado di sopraggiungerla. Ora, non stiamo dicendo che la Chiesa non ha difficoltà, di fatto è l'opposto. E il motivo per il quale la Chiesa ha difficoltà è perché la Chiesa è composta da persone. E siamo tutti caduti, siamo tutti peccatori, siamo tutti imperfetti, abbiamo debolezze ed affrontiamo difficoltà. E persone cadute e peccatori stabiliscono la Chiesa, persone deboli stabiliscono la Chiesa. In un certo senso dovremmo dire che la Chiesa è un po' come un ospedale. Non è un luogo per persone perfette, non è un luogo per persone che pensano di essere perfette, è un luogo che è fatto per persone che ammettono di non esserlo e che hanno bisogno d'aiuto. E solamente quando la Chiesa ammette questa realtà che incomincia a muoversi nella giusta direzione. Certamente la Chiesa ha difetti, sentono spesso persone dire non voglio far parte della Chiesa perché sono troppo ipocriti. La risposta giusta sarebbe vieni pure, c'è posto per un altro. E certo che abbiamo difetti. E l'ammettere questi difetti, il riconoscimento di questi, è la posizione di base da cui si inizia a crescere, da cui si inizia a muoversi verso la giusta direzione. Dobbiamo iniziare con la confessione dei nostri fallimenti e delle nostre debolezze. Quindi riconosciamo che la Chiesa ha problemi. Non ho mai visto una Chiesa senza problemi. E quello è perché le persone hanno problemi, le guide hanno problemi, e quindi le relazioni sono tese, sono complicate, sono difficili. E da quello si può anche aggiungere la realtà del fatto che Satana lavora sodo contro la Chiesa, così come fanno i suoi agenti soprannaturali e quelli umani. Allo stesso tempo, però, la vera Chiesa è di gran lunga migliore di qualsiasi altra organizzazione, associazione o istituzione sulla faccia della terra, perché si muove verso l'essere come Gesù Cristo, perché lo rappresenta nel mondo, perché la sua vita è energizzata dallo Spirito Santo e perché vive sotto l'istruzione della parola di Dio, perché applica la potenza spirituale reciprocamente attraverso la comunione del servizio dei suoi membri. Ed è quindi la più grande associazione, la più grande organizzazione di istituzione sulla faccia della terra. Ma per ammissione personale si tratta di un processo. Non siamo dove dovremmo essere, ma non siamo neanche dove eravamo e ci stiamo muovendo verso la giusta direzione. Tornate al capitolo 4, versetto 1, per ricordare un attimino quello che disse Paolo, perché lì troviamo un bel riassunto della vita nella Chiesa. A metà di quel versetto dice: dovete comportarvi e piacere a Dio. E poi dice: così come già vi comportate, continuate ad eccellere. Vedete? Quella è una Chiesa in processo. State facendo bene. Anzi, di fatto siete eccellenti, ma quello che dovete fare è semplice. Progredite sempre di più. State camminando e state compiacendo a Dio, ma voglio che lo facciate ancora di più. Questa è un po' la sintesi del processo. E penso che in molti modi, e l'ho già detto in diverse occasioni, ma credo che la Chiesa in cui ci troviamo qui, Grace Community Church, sia molto simile a quella di Tessalonica. Non è del tutto priva di problemi, ma è una Chiesa sana, integra, composta da persone di qualità, impegnate a camminare per piacere a Dio. La crescita spirituale è in atto, siamo in fase di processo, ci stiamo muovendo nella giusta direzione. E così, mentre l'Apostolo Paolo dispiega quest'ultima sezione, questa si adatta davvero molto bene alla nostra Chiesa. Ora, ricordate che in questa lettera aveva lodato la Chiesa di Tessalonica e l'aveva fatto in diverse occasioni. Indietro al capitolo 1, versetto 2, dice: noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere. Era grato per tutti loro. E poi al versetto 3 gli dice il perché, perché la loro opera di fede, il loro lavoro d'amore, la loro costanza nella speranza erano consistenti. E poi giù al versetto 6 dice: voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze e con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti. Poi al versetto 8 dice: la parola del Signore è risuonata tramite di voi. Nel versetto 9 dice: vi siete convertite dagli idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero. Nel versetto 10 dice: aspettate persino il Figlio suo dai cieli. E poi di nuovo nel capitolo 2, versetto 13, dice: anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come veramente quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. E poi ancora dice: infatti siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Cristo Gesù ed avete sofferto da parte dei vostri connazionali. Facevano sul serio. Avevano creduto alla verità e la loro fede era reale, il loro amore era forte, la loro speranza era salda. Giù al versetto 17 vediamo che erano una chiesa così amata che non vedeva l'ora di vederli. Lo desiderava, aveva provato ad andare e nel versetto 19 dice: siete la mia speranza, la mia gioia e la mia corona di gloria. Nel versetto 20: siete la mia gloria e la mia gioia. Nel versetto 6 del capitolo 3 Timoteo tornò da una visita e riferì buone notizie della loro fede ed amore e disse che loro conservavano un buon ricordo di loro e che desideravano vederlo così come lui desiderava vedere loro. Versetto 8 punta al fatto che erano saldi nel Signore. Nel versetto 9 dice: oh, quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio. Erano una buona chiesa, erano una chiesa meravigliosa, era una chiesa eccellente e stavano camminando nella giusta direzione, erano in fase di sviluppo. Eppure, nel versetto 10 del capitolo 3, può dire: vogliamo venire comunque a compiere le cose che mancano alla vostra fede. State facendo bene, ma potreste fare meglio. Vi state muovendo sulla strada giusta, però potreste anche andare più velocemente e più lontano. Ma qualsiasi sia la carenza spirituale di Tessalonica, non era un qualcosa di pericoloso per la vita della Chiesa. Non erano carenze fatali, c'era semplicemente spazio per la crescita. Questa era una Chiesa veramente salvata, una Chiesa santificata, si stava muovendo verso la santità. Questa era una Chiesa che si era arresa al Signorio di Cristo, una Chiesa che seguiva il dovere cristiano, che desiderava fare la volontà di Dio con eccellenza. Questa era una Chiesa alla ricerca di anime, una Chiesa che evangelizzava, che faceva risuonare la parola di Dio in lungo ed in largo. Qui c'era una Chiesa della seconda venuta che aspettava il ritorno di Gesù Cristo. Tutto sommato, questo era un gruppo nobile. Ma potevano fare di meglio. Non erano arrivati, non erano perfetti, c'era ancora un processo da seguire, c'erano ancora dei progressi da compiere. Ed anche se stavano anticipando la venuta di Cristo, ed anticipando il suo raduno della Chiesa, ed anticipando il giudizio del giorno del Signore a quella venuta finale, avevano bisogno di vivere continuamente al presente, muovendosi lungo il sentiero del progresso spirituale. Quindi qui abbiamo, dal versetto 12 al 22, un'esortazione molto chiara e molto diretta sul come dovevano vivere all'interno della Chiesa, qui e adesso. E miei cari, troveremo queste esortazioni molto istruttive e molto incoraggianti per i nostri cuori, se le guardiamo da vicino. Ora, questa sezione si divide in quattro categorie. Si parla di responsabilità per quanto riguarda le guide, di responsabilità reciproche per quanto riguarda fratelli e le sorelle, di responsabilità per quanto riguarda la lode a Dio e di responsabilità per quanto riguarda il ministero dello Spirito Santo. Queste quattro dimensioni sono prese in considerazione. Per questa mattina inizieremo solamente con la prima categoria. E nel dare loro istruzioni sul come dovevano vivere nella Chiesa per poter essere un gregge sano, inizia con la relazione tra le pecore ed i pastori. Guardiamo al versetto 12. Ora, fratelli, vi preghiamo di aver rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli, insomma, stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi. Fermiamoci lì. Questi due versetti parlano della questione del rapporto tra pastori e le persone, tra pastori e pecore. E, cari, vi dico che è qui che inizia il benessere della Chiesa. Non c'è niente di più devastante per il progresso spirituale di una Chiesa di un rapporto malsano tra i pastori e le pecore. Non si può avere un gregge sano con quel tipo di problema. Se i pastori non stanno adempiendo alle loro responsabilità spirituali nei confronti delle pecore e le pecore non stanno adempiendo alle loro responsabilità spirituali nei confronti dei pastori, la Chiesa non potrà mai essere quello che Dio vuole che sia. Non può essere rotta a quel livello significativo. Il rapporto che abbiamo con voi e che voi avete con noi come guide è fondamentale nella vita della Chiesa. E francamente, una devastazione di proporzioni enormi si verifica nelle Chiese in cui c'è una rottura della fiducia, dell'amore, dell'affetto tra i pastori e le pecore. Quando l'integrità viene meno, la credibilità viene meno, la fiducia viene meno, l'amore viene meno e l'affetto viene meno, in quel tipo di rapporto la vita della Chiesa è devastata. E anche se ci sono solamente due versetti dedicati a questo argomento, queste verità sono presenti in tutto il Nuovo Testamento e potremmo letteralmente passare mesi a rintracciare le cose che vedremo in questi due versetti. In effetti ci vorranno 2 settimane per esaminare questi 2 versetti e questa è una concessione. Potremmo impiegare 2 mesi o anche 2 anni se volessimo. Qualunque sia la bellezza della Chiesa, qualunque sia la gioia della Chiesa, qualunque sia l'efficacia della Chiesa, qualunque sia la potenza della Chiesa, dipende inizialmente dal rapporto tra i pastori e le pecore e le pecore ed i pastori. Ora, vi dirò che nei 25 anni in cui sono stato qui a Grace Community Church sono stati momenti in cui nella vita di alcune persone questo rapporto si è rotto. Ci sono stati momenti in cui alcuni pastori della Grace Church sono stati delle grandi delusioni per le pecore e la disintegrazione delle relazioni in quel momento è stato il trauma più grave che questa chiesa abbia mai vissuto. E ci sono stati momenti in cui le pecore sono state di grande delusione per i pastori e ancora una volta il trauma di quelle occasioni è stato il più grande ed il più grave che questa chiesa abbia mai sperimentato. Se mai abbiamo avuto difficoltà in questa chiesa, se in qualche misura abbiamo mai sperimentato del caos nella nostra chiesa, è sempre stato ovviamente in minoranza, grazie a Dio, ma quando l'abbiamo sperimentato, l'abbiamo vissuto perché c'è stata una disillusione nella mente delle persone in questa relazione particolare. Quando le persone per qualsiasi motivo perdono fiducia nei loro pastori o quando i pastori per qualsiasi motivo perdono fiducia nelle loro persone o nelle loro pecore, si ha una devastazione della Chiesa. Questo rapporto è cruciale. Ed è molto chiaro il fatto che in questi 2 versetti l'Apostolo Paolo lo rende un punto di significato. Ora, tutto ciò che dobbiamo fare è concentrarci su 2 punti, uno questa mattina ed uno domenica prossima. Per questa mattina parliamo della responsabilità dei pastori verso le pecore. La responsabilità dei pastori verso le pecore. Che cosa vi dobbiamo? Riconoscendo che qualsiasi problema ci sia nella Chiesa può davvero essere posto in un modo o nell'altro ai piedi di questa relazione particolare, dobbiamo prestarvi molta attenzione. Qual è dunque la responsabilità dei pastori nei confronti delle pecore? Ora, nel vostro bollettino avete uno schema e potete usarlo, noterete che così come Paolo, anch'io vi ho dato 3 punti. Ma prima di farlo, permettetemi di darvi un breve sfondo della conversazione, ok? Con lo svolgersi del Nuovo Testamento dobbiamo stabilire un punto di identificazione, qui. Man mano che il Nuovo Testamento progredisce, diventa chiaro chi sono le guide della Chiesa. Le guide della Chiesa sono identificate con 4 titoli fondamentali, 4 descrizioni basiche che si trovano nel Nuovo Testamento, 4 parole o 4 termini, e voi già li conoscete bene. Numero 1. Il termine molto comune, anziano, presbuteros. Ora, questo identifica la guida di chiesa come colui che è caratterizzato da, notate bene, maturità spirituale e saggezza. Maturità spirituale e saggezza. Le guide sono coloro che sono spiritualmente maturi, spiritualmente saggi. Quel termine, anziano, è usato più e più volte nel Nuovo Testamento, che molto presto, quando nel libro di Atti la Chiesa era appena fondata, una delle priorità più assolute era quella di accertarsi che quelle chiese avevano anziani, ovvero uomini caratterizzati da maturità spirituale e da saggezza spirituale, uomini che potevano guidare la Chiesa. E queste caratteristiche sono elencate chiaramente in 1 Timoteo capitolo 3 ed in Tito capitolo 1 e le loro responsabilità sono delineate senza alcuna mancanza di chiarezza in tutto il Nuovo Testamento. Comprendiamo molto chiaramente cos'è un anziano, un uomo spiritualmente maturo e spiritualmente saggio a cui viene affidata la responsabilità di guidare la Chiesa. Ma c'è anche un'altra parola che viene usata per descrivere quest'uomo, questa guida, ovvero il termine sorvegliante, spesso tradotto anche con la parola italiana vescovo. In greco sarebbe la parola episkopos, che significa vigilare, sorvegliare. Questo indica che la guida di chiesa non è solamente caratterizzata da una maturità spirituale e da una saggezza spirituale, ma anche da una supervisione spirituale ed un'autorità spirituale. In questo termine ci troviamo supervisione ed autorità, in un uno. E questa parola viene usata, ad esempio, in 1 Timoteo 3 ed in Tito capitolo 1, in riferimento alle guide di chiesa, sono dei supervisori. Viene anche usata in Filippesi 1.1 ed in Atti 20.28. Poi c'è una terza parola che conosciamo tutti molto bene, ed è la parola pastore. Significa proprio quello, pastore, deriva da poimen, e questa indica che la guida di chiesa deve essere caratterizzata da nutrimento e protezione spirituale. Qui si nota il dovere di nutrire e di proteggere il gregge dai lupi. Quindi la guida di chiesa è caratterizzata da maturità spirituale, saggezza spirituale, supervisione spirituale, autorità spirituale, nutrimento spirituale e protezione spirituale. E c'è un quarto termine, la parola hegumenois, che letteralmente significa coloro che vi hanno guidato. Potremmo usare la parola leader o capo, guida. Questo indica che colui che è responsabile come supervisore, anziano o pastore, deve essere caratterizzato da discernimento spirituale e da guida spirituale. In altre parole, come leader è efficace perché è in grado di valutare la situazione e di portare le persone ad una condizione migliore, guidandole sulla retta via. Cos'è dunque il leader della Chiesa? È un uomo con maturità spirituale, con saggezza spirituale, supervisione spirituale, autorità spirituale, che nutre e protegge spiritualmente le persone, fornendo discernimento spirituale alla loro condizione e li porta ad un luogo migliore. Quello è il leader. Ora, lo stabilimento di questi pastori era fondamentale nella Chiesa primitiva, quindi vediamo che in Atti capitolo 14, versetto 23, Paolo designa degli anziani in ogni città. Era fondamentale che la Chiesa avesse dei pastori, guide che fornissero saggezza, discernimento, direzione, leadership, guida, insegnamento e protezione. Tutto quello. Quella era la loro responsabilità. Ora, una nota a piè di pagina, molto importante, sul conto della Chiesa di Tessalonica. Sappiamo tutti che questa chiesa aveva solo pochi mesi, quindi c'erano molti cristiani nuovi di zecca. Quindi com'è che in quel tipo di congregazione si possono trovare degli anziani spiritualmente maturi, spiritualmente saggi, che erano profondi articolatori della verità in grado di fornire grande direzione per il futuro? Com'è possibile trovare tali persone in una congregazione del genere? Probabilmente non si può. Perlomeno non c'erano persone che erano già arrivate, ma magari persone che erano in percorso di formazione. E anche se in questa lettera non c'è menzione di anziani, né di sorveglianti, né di pastori o di guide, nel versetto 12 c'è sicuramente menzione di persone, di coloro che avevano responsabilità su di loro. Quindi Paolo, con l'autorità apostolica, guidato dallo Spirito Santo, aveva individuato alcuni uomini e gli aveva dato la guida, quindi loro erano come una sorta di anziani in corso d'opera. Non avevano il titolo, ma certamente avevano le responsabilità e si stavano muovendo in quella direzione. Ed un giorno, senza dubbio, sarebbero stati chiamati anziani, supervisori, pastori o guide. Seppur non avevano il titolo, stavano certamente imparando il ruolo. E ovviamente non era facile, e vi dirò il perché. Erano tutti giovani cristiani, avevano tutti un po' più o meno la stessa età nel Signore, il che rendeva più difficile che qualcuno assumesse il ruolo di leader, quando il resto della popolazione sapeva che perlomeno in tempistica non era più maturo del resto. Sarebbe stato difficile anche perché molto probabilmente la Chiesa era composta per la maggior parte da gente comune, e molti di loro erano probabilmente schiavi, e quando erano stati selezionati dagli apostoli per le loro doti spirituali ed erano stati identificati come coloro che erano stati dotati da Dio tramite l'opera dello Spirito Santo ad essere guide della Chiesa, sarebbero usciti da una sorta di vita nella quale non erano abituati ad essere delle guide, dei leader, non provenivano da una cultura di leadership, non avevano autorità nella società e quindi in un unico processo di sviluppo stavano imparando tutto quello che c'era da sapere sulla leadership, sulla saggezza spirituale e sulla maturità spirituale, quindi non era una cosa facile. Ed è certo che c'erano dei punti di conflitto nella Chiesa di Tessalonica. Ed è certo che alcuni si chiedessero il perché alcuni di loro avessero controllo su di loro e perché erano poco remissivi. Ed è quel tipo di situazione un po' conflittuale che promuove questi paio di versetti, che incoraggiano le persone a vivere in pace tra di loro. Versetto 14 dice che c'era gente indisciplinata, c'era gente debole di cuore, c'era gente che richiedeva una certa pazienza. Il versetto 15 dice che alcune persone facevano del male e che non si doveva rendere male per male. Quindi, come detto, sicuramente c'era qualche conflitto nella Chiesa, non era certamente un qualcosa di fatale o di pericoloso per la vita stessa, ma c'era. E quindi quei tipi di conflitti non ci sarebbero stati se i pastori e le pecore avrebbero aderito al loro dovere. Miei cari, quando c'è un conflitto nella Chiesa e quando le Chiese si dividono e si dividono continuamente, di solito si tratta di questi tipi di conflitti e Paolo vuole che siano risolti immediatamente. E quindi c'erano degli uomini che furono identificati come guide. A proposito, non c'è dubbio che Paolo ebbe parte in quello e che lo fece sotto la direzione dello Spirito Santo e vi dico che anche se oggi non abbiamo apostoli, gli anziani, i pastori e le guide di Chiesa devono ancora essere stabiliti dallo Spirito Santo. Solamente lo Spirito Santo può suscitare pastori. Non sono autoproclamati come Diotrefe che aspirava ad avere il primato, non sono nominati dal voto popolare. La pluralità di pastori pii diventa nota alla Chiesa stessa perché è evidente, perché si tratta di uomini santi guidati dallo Spirito Santo e dotati da Dio nello svolgere quelle responsabilità. Oggi non abbiamo apostoli a identificarli, ma abbiamo pastori anziani, pii, maturi. E ovviamente anche la congregazione può valutare e vedere, ecco perché una volta all'anno vi permettiamo di farci sapere chi tra di voi ha dimostrato capacità pastorali e di ministero. Ora, visto che questo tipo di rapporto era così nuovo a Tessalonica, e visto che stavano facendo così bene, stavano crescendo così bene, Paolo non voleva esagerare, non voleva minacciarli come se ci fosse una sorta di difetto fatale, e quindi le parole che iniziano al versetto 12 sono molto gentili. Guardate il versetto 12. Fratelli, vi preghiamo. Vedete? Molto amabile. Questo è un approccio gentile da parte dell'apostolo. Manca quel dettato apostolico che a volte può dare. È più una sorta di richiesta amichevole. Tra l'altro usò lo stesso tipo di frase nel capitolo 4, versetto 1, ancora senza minacciarli perché stavano facendo così bene, ma qui sta dicendo la stessa cosa. State facendo bene nel vostro rapporto tra pastori e pecore e tra pecore e pastori. State facendo bene? Voglio solo incoraggiarvi a fare meglio. Quindi si tratta di una richiesta gentile piuttosto che di una minaccia. Ora, esaminiamo insieme quel primo punto. Qual è la responsabilità del pastore nei confronti delle pecore? O quali sono le responsabilità pastorali nei confronti delle pecore, al plurale? Numero uno. Abbiamo la responsabilità di lavorare tra le pecore. E guardate giù nel versetto 12, noterete questa frase: coloro che faticano in mezzo a voi. Ecco qui, vediamo il primo segno di identificazione dei loro pastori, dei loro anziani, delle loro guide, dei loro aspiranti sorveglianti. Sono coloro che faticano diligentemente in mezzo a voi. Questa frase è evidente, non c'è bisogno di molte spiegazioni, solo di qualche dettaglio tecnico. Vediamo di nuovo quel termine capiao che Paolo ama usare e che significa lavorare fino al sudore, allo sfinimento, mostrare grande sforzo e grande fatica di lavorare fino alla stanchezza. E caratterizza il pastore come colui che lavora con diligenza, che si impegna fino al sudore, allo sfinimento, in mezzo al suo popolo. Quella è la sfera di ministero. La sua responsabilità non è al di fuori della Chiesa, non è a distanza, ma è intimamente coinvolta nella Chiesa, come un pastore è intimamente coinvolto con le pecore, come un padre è intimamente coinvolto con la sua famiglia. Egli deve essere coinvolto con il suo popolo, tra il popolo, in mezzo al popolo, accanto a loro nell'opera spirituale. Che cosa sta facendo? Sta spiegando il Vangelo, sta spiegando la verità, sta mettendo in pratica la verità, li sta avvertendo, li sta ammonendo, li sta consigliando, li sta aiutando. Paolo, come ricorderete in Atti 20, andava di casa in casa, insegnando le cose di Dio con grande impegno e dedizione, toccando la vita personale delle persone, riversando la sua vita stessa nel gregge che Dio gli aveva affidato, così come farebbe ogni pastore fedele. Tornate per un attimo al capitolo 2, versetto 9, per vedere un po' più profondamente questo esempio, il modello di Paolo, che non comandava mai di fare ciò che lui stesso non faceva. Dice: perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena, infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Ora, quando arrivò, non c'era chiesa che potesse sostenerlo, non c'era posto dove poter ricevere un'offerta per sostenerlo. Dovette lavorare con le proprie mani, guadagnarsi da vivere da solo, lavorare notte e giorno per prendersi cura di sé e di tutti coloro che viaggiavano con lui, per poi dedicarsi completamente alla fondazione della chiesa. Sapeva cosa significava lavorare duramente, sapeva cosa significava lavorare con sacrificio, sapeva cosa significava dare a se stesso, letteralmente di spendere se stesso per raggiungere quelle persone. Poi nel versetto 7 di Prima Tessalonicesi 2 si paragona ad una madre che allatta e si prende cura dei suoi bambini. E questo, cari amici, come sapete bene, è un lavoro 24 ore su 24, allattare un bambino. E Paolo trattava la sua congregazione con l'intimità di una madre nutrice. E poi più avanti, in quello stesso secondo capitolo, si paragona al rapporto particolare di un padre che gli portava la parola di Dio al loro livello e l'applicava alle loro vite individuali. In Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, nella seconda lettera, li ordina che si ritirino da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avevano ricevuto da loro. E dice, infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non avessimo il diritto di essere sostenuti, ma abbiamo voluto darci come esempio perché ci imitaste. Il pastore deve lavorare diligentemente, vedete? Sostanzialmente quello che il pastore deve fare è chiedere a persone che stanno guadagnando da vivere di dare la loro vita al ministero della Chiesa. Devono fare entrambe le cose. Paolo sta dicendo, se voglio insegnarvi a fare entrambe le cose, devo farlo anch'io. Dio non ci chiede a tutti di farlo. E se non siamo stati chiamati a farlo come Paolo, siamo certamente chiamati ad essere così diligenti da dedicare la nostra vita intera al ministero. Questo è quello che Paolo stava facendo. Sapeva che se avesse voluto essere una guida fedele, avrebbe dovuto dimostrare un certo impegno, un certo sforzo, una certa dedicazione lavorativa e di fatica necessarie. Dunque dice, noterete di nuovo quell'affermazione meravigliosa al versetto 7, non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi. L'unico modo per lavorare sodo ed essere produttivi è quello di essere disciplinati, essere disciplinati. Questo richiede una vita disciplinata, rigorosamente ordinata, sotto controllo. Poi giù nel versetto 13 di Seconda Tessalonicesi 3 dà un buon suggerimento, dice non vi stancate di fare il bene, mantenete la vostra energia, lavorate duramente fino al punto di sudare e di essere esausti. E per farlo bene bisogna essere molto, molto disciplinati. I pastori fedeli non sono persone indisciplinate che si presentano la domenica, i pastori fedeli sono persone altamente disciplinate, la cui vita è in riga in modo da poterla riversare sul gregge che Dio gli ha dato. Questo principio è ripetuto un po' dappertutto, ma non è meglio enunciato che in Colossesi 1,28, dove Paolo dice «Noi proclamiamo Cristo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo». È un obiettivo assolutamente stupefacente. Paolo non ha detto «Sto cercando di salvare le persone per il rotto della cuffia». Non sto solo cercando di farle entrare nella porta, ho intenzione di ammonire ogni uomo ed insegnare ogni uomo con ogni saggezza per presentare ogni uomo completo in Cristo. Non mi accontento della loro salvezza, non mi accontento di una spiritualità marginale, io li voglio completi in Cristo e per questo scopo io fatico fino al sudore e allo sfinimento agonizzando. È una cosa che ti consuma. Un pastore fedele, conosce le sue pecore, tocca le loro vite e riversa tutta la sua vita su di loro. Questa è la sua vocazione, questo è il suo dovere, è la sua responsabilità. Eppure ci sono così tanti nel ministero che danno così poco alla chiesa in cui si trovano, prendono molto, spendono il loro tempo in altri luoghi, in altre imprese. Prima Timoteo 4,10 dice, infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente che è il salvatore di tutti gli uomini e soprattutto dei credenti. Di nuovo usa quella stessa parola capiao e agonizomai, fatichiamo e combattiamo fino al sudore, allo sfinimento o agonizziamo perché abbiamo a che fare con questioni eterne. Si tratta di uno sforzo notevole. Paolo racconta il dolore dei suoi sforzi più e più volte. Parla di tutte le difficoltà che ha incontrato, non declina la responsabilità ma è semplicemente onesto riguardo alle difficoltà. Ma in un testo molto interessante, in 1 Corinzi 15,10, guardando a tutti coloro che hanno predicato, che stavano predicando o che stavano lavorando, dice «Ho faticato più di tutti loro». E poi dà tutto il merito alla grazia di Dio che ha di fatto operato in lui. A volte è difficile far capire ai giovani che si trovano in direzione verso il ministero pastorale che la differenza tra una grande efficacia nel ministero e la mediocrità è lo sforzo. È lo sforzo. Non ci sono segreti, non c'è magia, è lavoro, è fatica. Mi vengono in mente le parole di Amy Carmichael che scrisse «Dio mi indurì contro me stessa». La codardia della voce patetica che brama la facilità, il riposo e la gioia. Me stessa, l'arcitraditore di me stessa, la mia amica più vana, il mio nemico più mortale, l'ostacolo principale in qualunque tragitto mi ritrovi. Fine della citazione. Se non si riesce a superare se stessi, al competere contro la propria pigrizia, indifferenza, l'agio personale, A meno che non si riesci a sorpassare queste questioni personali, non si potrà mai avere una vita disciplinata che si traduca nello sforzo e nell'impegno che portano all'efficacia. Questo è l'esempio ed il modello del dovere di servizio che caratterizza ogni pastore. Il successo della leadership arriva a coloro che sono disposti a lavorare fino allo sfinimento, e ascoltate questo, a lavorare fino allo sfinimento per obiettivi abbastanza grandi da richiedere un sacrificio totale. Se gli obiettivi sono abbastanza grandi, come si può dare di meno? E qualcuno ha detto, una croce? Sì, una croce si frappone alla leadership spirituale, una croce sulla quale il leader deve accettare di essere impalato. Di una guida è stato detto che apparteneva ai primi martiri, la cui anima appassionata sacrificò un olocausto precoce dell'uomo fisico. E Richard Baxter aveva ragione quando disse, questo non è un peso per le spalle di un bambino. Ci vuole un uomo a tutti gli effetti, per assumersi la responsabilità del lavoro che è richiesto tra le pecore. E credo sia vero che il mondo è gestito da uomini stanchi, così come lo è la Chiesa. Ora, c'è un equilibrio, mi ricordo che quando Robert Murray McShane, il ministro scozzese, morì all'età di 29 anni, si rivolse ad un amico che era seduto con lui accanto al letto e disse «Ho ucciso il cavallo, ora non posso più portare il messaggio». C'è un punto in cui forse ci si spinge un po' troppo, ma il compito del pastore nella chiesa richiede un lavoro estenuante tra le pecore, donarsi come servo alle pecore, ed è la sua responsabilità quella di soddisfare i loro bisogni in ogni ambito possibile. Ed in parte la responsabilità comporta anche la delega e la condivisione del carico, ma è un'opera che deve essere compiuta. In secondo luogo, non solo ha la responsabilità di lavorare tra le pecore, ma anche l'autorità sulle pecore. E questo è indicato molto chiaramente. Guardate ancora una volta al versetto 12. E vi ordiniamo nel Signore. E vi ordiniamo nel Signore. Ordiniamo su di voi, proestemi, significa stare davanti a qualcuno o presiedere, guidare o dirigere. È usato 3 volte in 1 Timoteo capitolo 3, versetti 4, 5 e 12, ed anche in 1 Timoteo 5, 17, in riferimento agli anziani, ai pastori e ai leader della Chiesa, e significa essere in carica, avere autorità. Ed è certamente un'autorità delegata da Cristo, ma ci troviamo nel posto di Cristo, siamo i suoi sottopastori, sotto il grande pastore, come lo chiama Pietro. Notate che dice, abbiamo il diritto su di voi, noi vi presiediamo, vi guidiamo, vi dirigiamo, abbiamo la responsabilità di darvi saggezza spirituale, protezione spirituale, direzione spirituale, guida spirituale. Abbiamo la responsabilità di occuparci di tutti questi aspetti, di occuparci della salute generale della Chiesa, di stabilire lo spirito del gruppo, la morale del gruppo, il tono spirituale, di creare un'unità funzionante, di gestire le persone nelle relazioni personali e in tutte le loro difficoltà, di risolvere problemi scoprendoli, valutando le opzioni, trovando soluzioni, lavorando per il cambiamento. È la nostra responsabilità quella di fare pianificazioni creative, strategie, valutazioni, analisi, criticare, trovare metodi per raggiungere obiettivi spirituali. È la nostra responsabilità quella di fornire quel tipo di leadership. Abbiamo il diritto su di voi. Notate la frasetta nel Signore. Non siamo autoproclamati, non è un'autorità creata dall'uomo, quell'autorità non ci è stata data da voi e noi non ce la siamo presa da soli, non viene dagli uomini. Siamo chiamati, equipaggiati e nominati da Dio. È quindi il nostro dovere governare per amor suo, per amore del Signore. Non per potere personale, per prestigio personale, per guadagno personale o per l'avanzamento di una carriera personale, ma per il Signore. Quella frasetta nel Signore è la sfera in cui la nostra autorità riposa. La nostra autorità si trova in Lui. Egli ce l'ha delegata, l'abbiamo solo se siamo obbedienti alla sua parola e alla sua volontà. Abbiamo un'autorità delegata, non è nostra e non va oltre l'espressione della sua volontà. Nella sua parola e tramite il suo spirito. Quindi ci viene data autorità, ma solo nel Signore, non oltre, non al di là. Come vi ho detto più volte, che se mi spostate al di fuori della parola di Dio e della sua applicazione alla vita della Chiesa, io non ho alcuna autorità. La mia autorità è solo nel Signore, che mi ha delegato ad operare tramite la parola e con la direzione dello Spirito di Dio. Vediamo anche l'applicazione, la pratica di quella parola. Quindi abbiamo una supervisione di grande responsabilità. Pietro dice in 1 Pietro 5 che non dobbiamo dominare il gregge, che non siamo padroni come si comportavano i gentili in accordo con la testimonianza del Vangelo di Luca, che dominavano. Non è così, è un'autorità amorevole, gentile, un'autorità delegata, che non serve noi stessi, ma serve voi, non esalta noi stessi, ma innalza voi. Quindi la responsabilità dei pastori è quella di lavorare duramente tra le pecore, servendo tutti i loro bisogni, e poi di esercitare una certa autorità guidandole nella giusta direzione, correggendole, aiutandole a risolvere i problemi, portare l'unità e l'armonia, ricercare l'unità là dove c'è divisione, restaurare le relazioni, dare direzione, stabilire il tono spirituale, tutto quello. E poi terzo ed ultimo, e questi sono molto semplici e diretti, ma alla fine il versetto 12 dice «e vi istruiscono». La terza responsabilità dei pastori nei confronti delle pecore è quella dell'istruzione. Lavoro tra le pecore, autorità sulle pecore ed istruzione per le pecore. E vi istruiscono. Questo deriva dal verbo nutenteo, che nel Nuovo Testamento viene spesso tradotto con ammonire. E questo è un termine che avete visto molte volte nella Bibbia. Ma fondamentalmente si tratta di un'istruzione, ma di un'istruzione finalizzata alla correzione. Porta con sé l'idea che se continui ad andare in questa direzione avrai dei problemi, devi girarti e devi andare in quest'altra direzione. Non è un tipo di istruzione pedante, non è accademica, non è solamente una questione di fatti o di informazione, è istruzione con l'obiettivo di produrre un cambio nelle persone, di correggerle. Quando insegno ai giovani a predicare, dico sempre, dovete sempre predicare con l'obiettivo di produrre un cambiamento, dovete sempre predicare con un verdetto, affinché chi ascolta dica, sono qui, dovrei essere lì e questo è quello che devo fare, sempre. Ogni sermone, in linea di principio, deve portare le persone al punto in cui vedono ciò che dovrebbero essere, in cui vedono ciò che non sono e che sono mosse in direzione verso ciò che dovrebbero essere. Quindi è un insegnamento con un elemento di avvertimento, un elemento di correzione, un elemento di incanalamento verso una vita santa. Potremmo dire che è un'istruzione tenera verso una vita santa. Viene usato in 1 Corinzi 4,14, parlando del come un padre istruisce i suoi cari figli. Paolo dice ai Corinzi, vi scrivo queste cose per ammonirvi come un padre ammonisce i suoi cari figli. Così vi ho parlato. Li istruisce con dolcezza e tenerezza, allontanandoli da quelle cose che li feriscono ed indirizzandoli verso quelle cose che li benedicono. E naturalmente la fonte di tutto ciò è la parola di Dio, non è vero? I pastori devono essere istruttori esperti. E tra l'altro, questa è l'unica abilità specifica che devono avere, secondo 1 Timoteo 3 e Tito 1. L'unica abilità, tra tutte le qualità caratteriali, l'unica abilità è che devono essere capaci di insegnare. 1 Timoteo 3:2. Abili istruttori. 1 Timoteo 4:6 e 1 Timoteo 4:16 ribadiscono l'importanza della loro responsabilità di insegnamento. Questi leader della Chiesa, questi pastori devono essere abili insegnanti. Perché? Guardate un attimo a Tito 1, versetto 9. Per essere attaccati alla parola sicura, così come è stata insegnata con la dottrina. In altre parole, per rimanere attaccati alla parola sicura, così come è stata insegnata, ovvero così che siano in grado di insegnare la verità. E poi, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono, in positivo ed in negativo. Bisogna esortare coloro che credono alla verità affinché la pratichino, e bisogna esortare coloro che rinnegano la verità a rinunciare al loro errore ed accettare la verità. Si tratta quindi di un aspetto positivo e di un aspetto negativo. Dovete quindi stabilire la vostra istruzione intorno alla conoscenza della verità e al sapere come metterla in pratica. Dice che infatti ci sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti. Devono essere messi a tacere. E chi lo farà? Voi! Con la forza e la potenza della capacità di confutare l'errore con la parola. E così facendo, edificherete la Chiesa con la forza e la potenza della vostra capacità di articolare la verità. Noi siamo stati dati, dice Efesini 4, alla Chiesa, per l'edificazione dei santi. Come ci si edifica? Tramite la parola di Dio, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità di tutti i santificati, come dice Atti 20, 32. Quindi se la parola di Dio vi edifica, ed il mio compito è quello di edificarvi, allora devo darvi la parola di Dio, che compierà l'opera. E devo esserne capace, affinché lo faccia in tal modo che abbia un forte impatto sulla vostra vita. in modo tale che abbia un impatto su coloro che rinnegano la verità, fornendo loro argomenti inconfutabili. E se c'è qualcosa, e questa è una parola personale, ma se c'è qualcosa nella mia vita che mi guida, che mi spinge nel ministero al di là di altre cose, ma è la mia prospettiva della scrittura. In luce al fatto che credo che la scrittura sia la santa parola di Dio inerrante ed ispirata, il fatto che è così sacra per me, io ho una tremenda paura di travisarla, di mal rappresentarla o di ignorare una qualsiasi delle sue verità, rendendomi conto che ogni parola è pura e che ogni parola di Dio ci è stata data su queste pagine e ci è stata data per la nostra edificazione in un modo o nell'altro. Devo impegnarmi ad insegnarla tutta. La gente mi chiede: perché esamini ogni versetto, ogni frase, ogni parola? Perché tutte provengono da Dio. Chi sono io per modificare la parola di Dio? Non sono mica l'editore di Dio. E infatti non sono nemmeno il suo interprete. Devo permettere che la scrittura di Dio interpreti la scrittura stessa. Devo lasciare che Dio interpreti la sua stessa parola. Quindi ciò che mi spinge e ciò che mi obbliga è la mia prospettiva delle scritture. Naturalmente alle sue spalle c'è la mia posizione su Dio, che è un Dio santo che ha pronunciato la sua parola affinché fosse comunicata agli uomini. Quindi non solo dobbiamo lavorare in mezzo a voi e dobbiamo assumere l'autorità su di voi, ma dobbiamo anche istruirvi e dobbiamo farlo con grande competenza. Ascoltate quello che Richard Baxter, diversi secoli fa, disse: predicare un sermone, oh, che tipo di competenza ed abilità è necessaria per rendere la verità chiara, per convincere gli ascoltatori, per far entrare la luce irresistibile nelle loro coscienze e farcela rimanere per poi concludere il tutto avvitando la verità stessa nelle loro menti e portare Cristo nei loro affetti, per affrontare ogni obiezione e risolverla chiaramente, spingere i peccatori a fermarsi e far loro comprendere che non c'è speranza, ma che devono inevitabilmente convertirsi o essere condannati, e fare tutto questo considerando il linguaggio e lo stile appropriato a questo tipo di opera affinché sia il più adatto possibile alle capacità degli uditori? Questo e molto altro dovrebbe essere incluso in ogni sermone, ed il tutto richiede certamente una grande abilità sacra. Oh, un Dio così grande di cui portiamo il messaggio dovrebbe essere onorato dalla nostra distribuzione del messaggio. Ed è una cosa deplorevole che nel messaggio del Dio del cielo, un messaggio di importanza eterna per le anime degli uomini, noi ci comportassimo così debolmente, con così poca eleganza, con così tanta imprudenza o mediocrità, che l'intera faccenda ci sfugga di mano e Dio è disonorato, la sua opera disonorata ed i peccatori induriti piuttosto che convertiti. E tutto questo a causa della nostra debolezza o negligenza. Quante volte gli uditori carnali sono tornati a casa deridendo le palesi e disonorevoli mancanze del predicatore. Oh, quanti si addormentano perché i nostri cuori e le nostre lingue sono così assopite e non offriamo abilità e zelo da svegliarli. Fine della citazione. Nessun re, nessun presidente, nessun politico, nessun medico, nessun avvocato, nessun giudice, nessun comandante militare sulla terra ha una responsabilità così grande come quella di chi pasce le pecore dando loro istruzioni dalla parola di Dio. Prostituire questa responsabilità è un errore spaventoso, terrificante. Qual è dunque la responsabilità del pastore nei confronti delle pecore? Molto semplice: lavorare in mezzo a loro, avere autorità su di loro, condurle sul sentiero che Dio ha designato e nutrirle costantemente la verità che li farà allontanare dal sentiero del peccato per vivere santamente. Pastori fedeli devono assumersi questa responsabilità. Ora il tempo è passato, ma domenica prossima è il vostro momento. Preghiamo. Grazie Padre per questa mattina insieme, per l'impatto della tua verità. Rendici pastori fedeli a queste care e preziose pecorelle e suscita ancora più pastori fedeli, Signore, nei giorni a venire, affinché il tuo gregge sia come tu lo vuoi. Ti ringraziamo, Signore, perché la Chiesa è come l'arca di Noè. Lo è. Ma non per il fetore. È come l'arca di Noè perché è un luogo di sicurezza e di protezione, un luogo di comunione e di conservazione. E l'odore interno è molto più tollerabile della morte che si trova all'esterno. Grazie per averci reso parte della tua Chiesa. Fa sì che possiamo amarla, perché tu l'hai amata ed hai dato la tua vita per essa. Fa sì che possiamo amarla nella misura in cui saremo pastori fedeli e pecore fedeli. Fino alla venuta di Gesù, nel cui nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.